Avevamo terminato la scorsa puntata rilevando che in un gioco ripetuto del prigioniero, cioè in un gioco che può essere ripetuto un numero indefinito di volte, le possibili strategie sono infinite. E parliamo di strategie pure, senza nemmeno considerare le strategie miste. Ne abbiamo considerate tre o quattro, vale a dire due molto semplici. La cooperazione incondizionata, secondo la quale un giocatore muove C, coopera in tutti i turni di gioco. La defezione incondizionata, nella quale un giocatore muove D, cioè defezione in tutti i turni di gioco. E poi abbiamo anche considerato due strategie condizionate, in cui quello che fa un giocatore in ciascun turno di gioco dipende da quello che ha fatto l'avversario nei turni precedenti, o anche più semplicemente nel turno precedente. Abbiamo visto due di queste strategie condizionate, vale a dire T, acronimo iniziale di tit for tat, colpo su colpo, o occhio per occhio, dente per dente, secondo la quale, secondo questa strategia consiste nel cooperare la prima volta e poi nel comportarsi in ogni turno di gioco come si è comportato il nostro avversario nel turno precedente. Per cui se il nostro avversario in un certo turno, supponiamo il decimo, defeziona, beh, la strategia T lo punisce nell'undicesimo turno defezionando a sua volta. Colpo su colpo è dunque una strategia cooperativa, perché comincia cooperando, ma anche punitiva, vendicativa, reattiva, perché punisce l'altrui defezione. La punisce semplicemente una volta, decidendo di defezionare la volta successiva. Naturalmente non è l'unica strategia di questo tipo. Un'altra strategia che abbiamo chiamato T' comincia anch'essa cooperando, quindi una strategia cooperativa, al primo turno coopera, e poi se si accorge che, se vede che l'avversario in un certo turno, per esempio il decimo turno, defeziona, reagisce con due defezioni consecutive nell'undicesimo e nel dodicesimo turno. Possiamo inventarci naturalmente molte altre strategie di tipo condizionato, e a questo punto, in questa panoplia di tante diverse strategie, dobbiamo chiederci qual è la soluzione del gioco. Non abbiamo dubbi, alla luce di quanto sappiamo, che dovremo trovare un equilibrio di Nash del gioco. E se l'equilibrio di Nash è unico, beh, quella sarà la soluzione del gioco. In realtà, in un gioco, in un dilemma ripetuto del prigioniero, esiste un equilibrio di, almeno un equilibrio di Nash, perfino nelle strategie pure, quelle che non contemplano il lancio di un dado per decidere la mossa che noi facciamo. E una di queste strategie che genera un equilibrio di Nash è proprio la defezione incondizionata. Se io e te defezioniamo sempre, io so che questa è la tua strategia, non mi conviene cambiare strategia e passare a una strategia più cooperativa. Quindi la defezione incondizionata è un equilibrio di Nash del gioco, e questa è una brutta notizia, perché rende il gioco del prigioniero simile a quello, il dilemma ripetuto del prigioniero, molto simile al dilemma un turno. Tanto più che si può facilmente comprendere che la cooperazione incondizionata C non è un equilibrio di Nash del gioco. Se entrambi abbiamo scelto questa strategia di cooperazione incondizionata e qualcuno ti offre un arbitro, ti offre la possibilità di cambiare unilateralmente la tua strategia, tu lo fai. Tu passi alla defezione incondizionata, perché in questo modo ogni turno del gioco tu vinci tutto quello che può vincere un free rider, e io ho la cosiddetta paga. cioè ho il minimo, quello che vince, uno che il poco che vince, uno che coopera, mentre l'altro defeziona. Dunque, abbiamo finora visto che c'è un equilibrio di Nash, che è la defezione incondizionata. Tra le due strategie incondizionate, questo è l'equilibrio di Nash. Poi però abbiamo anche delle strategie condizionate, come la strategia T, colpo su colpo, e la strategia T', che rappresenta, come si è visto, una versione, una variante di T. Entrambe le due strategie, entrambe queste strategie sono denominabili, sono spesso indicate come strategie di reciprocità, perché consistono nel fatto che ogni giocatore ripaga l'avversario con la sua stessa moneta, per così dire. Nel caso di T lo ripaga in maniera identica e nel caso di T' aggiunge una qualche elemento in più di punizione. Le strategie di reciprocità sono numerose, sono, non vorrei dire infinite perché esito a fare questa affermazione, ma sono, penso di sì, sono estremamente numerose. E la brutta notizia è che queste strategie, molte di queste strategie, sicuramente T e T', sono equilibri di Nash. Cioè ognuna di esse è la migliore risposta a se stessa. Ma qua precipitiamo di nuovo in quel piccolo inferno che è costituito dai casi in cui ci sono molteplici equilibri di Nash. In questo caso tutti sono potenziali soluzioni, ma è difficile capire quali saranno, quale tra queste potenziali soluzioni sarà scelta dal mio avversario. E di nuovo si pone lo stesso problema. Si tratta di buone soluzioni, ciascuna di esse può andare bene a patto che la adottino entrambi i giocatori. Ma per così dire, come si è già detto in passato nei giochi a un turno, i criteri di scelta tra diversi equilibri di Nash sono molteplici, cioè e si basano su diversi programmi di raffinamento della teoria classica dei giochi, per cui quando io mi misuro con un determinato avversario, mi chiedo se abbia letto lo stesso manuale o articolo di teoria dei giochi che ho letto io, dato che abbiamo tantissimi equilibri di Nash, tantissime potenziali soluzioni del gioco, ma è difficile o impossibile capire, sulla base di criteri di pura razionalità, pura logica, pura matematica, quale verrà scelta dal mio avversario. E dunque, anche nel dilemma ripetuto del prigioniero, ci troviamo di fronte al solito problema che si presenta anche in giochi a un turno, quando li analizziamo alla luce della teoria classica dei giochi. L'apriorismo universalistico, secondo cui la ragione da sola riesce a individuare la soluzione del gioco, non sembra funzionare molto bene. Tuttavia, non buttiamo nella spazzatura almeno un'idea che noi abbiamo appreso da questa analisi, vale a dire l'idea che di norma, se si esclude la defezione incondizionata, gli equilibri di Nash del gioco, nel cui ambito cercheremo la soluzione del gioco, sono strategie di reciprocità. La produzione di beni pubblici, anche nel dilemma ripetuto del prigioniero, probabilmente è basata da qualche strategia di reciprocità. E questa intuizione, che abbiamo preso studiando alcuni sviluppi avanzati della teoria dei giochi, è stata precorsa da David Hume nel 1739, nella sua ricerca sull'intelletto umano. C'è qua una citazione che ho riprodotto a pagina 59. Leggiamolo assieme. Hume dice: è così che imparo a prestare un servigio a un altro senza provare per lui una vera benevolenza. Infatti io prevedo che egli mi renderà il servigio attendendosene un altro dello stesso tipo per conservare la medesima reciprocità di buoni uffici con me o con altri. Di conseguenza, dopo che gli ho prestato i miei servigi e che egli è in possesso del vantaggio che nasce dalla mia azione, è spinto a fare la sua parte, prevedendo le conseguenze di un suo rifiuto. È così che io aiuto a maggio, all'inizio di maggio, aiuto il contadino che ha il campo vicino al mio a sistemare un suo appezzamento di terra, perché che da solo non riuscirebbe a sistemare, confidando ragionevolmente che qualche giorno dopo egli aiuterà me a sistemare il mio appezzamento. Non c'è bisogno di una particolare amicizia o simpatia perché io faccia questo, ma solo della consapevolezza che entrambi i contadini, cioè entrambi i giocatori, hanno di essere in una situazione di gioco ripetuto, in cui la reciprocità normalmente paga. Come abbiamo visto, la teoria classica dei giochi non riesce a produrre una soddisfacente soluzione al dilemma ripetuto del prigioniero, poiché questo dilemma è caratterizzato da numerosi, numerosi, forse infiniti equilibri di Nash, tra i quali è molto difficile scegliere. Anche se un indizio l'abbiamo, ed è quello secondo il quale la soluzione potrebbe essere rappresentata da qualche strategia di reciprocità. Ma avremo bisogno di qualche elemento in più per sapere quale strategia, esattamente quale strategia di reciprocità c'è, potrebbe essere la soluzione del gioco. E il problema dunque, del dilemma del prigioniero, ripetuto o meno, e di altri giochi dei beni pubblici, forse, ma anzi quasi certamente, deve essere affrontato al di fuori della teoria classica dei giochi, considerando qualche teoria alternativa, e ne abbiamo viste diverse. Una di queste teorie è ogni tipo di teorie è costituito dalle cosiddette teorie comportamentali dei giochi, sviluppate da Kammerer e altri studiosi che hanno un'ottica, una prospettiva di tipo psicologico. Hanno cioè effettuato numerosi esperimenti su soggetti che si sono prestati a giocare nell'ambito di laboratori sperimentali e in questo modo si sono considerate, diciamo, le preferenze che caratterizzano i giocatori in un gioco tra estranei, perché nei laboratori sperimentali questi giocatori non avevano la possibilità di incontrarsi, non sapevano chi fosse l'avversario, di norma nella maggior parte degli esperimenti. Non sapevano se era uomo o donna, vecchio o giovane, non sapevano nemmeno con certezza che l'avversario fosse un essere umano e non invece un computer. E gli studiosi sono dalle parti di pagina 61, dove potete trovare alcuni termini tecnici, gli studiosi hanno scoperto che le preferenze dei soggetti nei giochi contro anche estranei non sono tutte preferenze auto-interessate, egoistiche, ma in molti casi sono preferenze sociali. E queste preferenze possono venire caratterizzate utilizzando due nozioni, o forse tre, collegate tra di loro, vale a dire la nozione di payoff materiale, immateriale e globale. I payoff materiali li abbiamo in un certo senso già, anzi, li abbiamo sicuramente già considerati, non con questa etichetta, ma sono i payoff che danno una rappresentazione quantitativa di preferenze autointeressate. Quindi con i payoff materiali noi indichiamo il godimento che ci dà una certa quantità di denaro, di potere, quello di tangibile che vinciamo per noi stessi in un gioco. Per cui, per esempio, i payoff della matrice 4.1, il gioco 4.1, dei beni pubblici rappresenta questa matrice le preferenze autointeressate dei giocatori che sono alle prese con un dilemma dei beni pubblici. Ma se noi vogliamo rappresentare le preferenze sociali, cioè le preferenze di giocatori che non tengono conto solo dei loro payoff materiali, dovremmo parlare di payoff globale. E il payoff globale di un giocatore è il payoff che egli attribuisce alla combinazione dei due ingredienti. Il primo è il payoff materiale, che abbiamo già esaminato, ma il secondo è un payoff immateriale. E questo payoff immateriale, questo godimento immateriale che io traggo con un certo risultato del gioco, può dipendere anche dal payoff materiale acquisito dal concorrente, oppure dalla particolare combinazione di strategie attuate dai due giocatori, vale a dire che il godimento che mi dà un certo risultato dipende dalle strategie che io ho usato e che sono state usate dal mio concorrente e che denotano una certa intenzione del concorrente nei miei confronti, o anche una mia intenzione. Cioè, io in questo tipo di payoff immateriali faccio un vero e proprio processo alle intenzioni. Non guardo solo il danno che tu mi hai fatto, l'utilità che tu mi hai dato, ma guardo anche il processo intenzionale che ti ha guidato a prendere quella certa decisione. Dunque, i payoff immateriali possono essere determinati nel primo modo, cioè io ho un payoff che dipende anche dalla simpatia che ho nei tuoi confronti, per cui io ho vinto $100, ma godo anche per il fatto che tu ne hai vinti 90, 95, 110. Aggiungo questo godimento psicologico che mi viene dalla soddisfazione per il tuo piacere al mio. Preferenze di questo tipo sono preferenze altruistiche. Non tengono conto del processo intenzionale che ha portato a questo risultato. Ma se invece il payoff viene determinato dal processo intenzionale che ha portato a un certo risultato, per esempio dal mio fastidio perché tu hai fatto una mossa particolarmente poco gentile, hai defezionato, mi hai ingannato, beh, allora le mie preferenze si basano sulla reciprocità. E come vedete a pagina 62, l'espressione preferenza basata sulla reciprocità indica il fatto che un giocatore preferisce le combinazioni di strategie caratterizzate da reciprocità, cioè quelle in cui egli ripaga il concorrente con la sua stessa moneta. E qui ho usato due termini psicologici tra virgolette, che però vengono utilizzati spesso nella letteratura, e la reciprocità significa rispondere alle strategie gentili con strategie gentili e le strategie meschine con strategie meschine. Quindi un certo risultato può piacermi perché tu sei stato gentile con me nel scegliere quella strategia, come io sono stato gentile con te. Ma se proprio tu sei stato meschino con me, beh, allora almeno mi dà un certo godimento il fatto che anch'io sono stato meschino con te. Naturalmente questi concetti vengono poi elaborati in maniera formale, molto precisa, nella teoria dei giochi. E l'esito è il seguente, che se noi sostituiamo i payoff globali ai payoff materiali dei vecchi dilemmi del prigioniero, beh, salta fuori un gioco diverso, con diversi payoff, una diversa struttura, e in quel gioco così modificato la cooperazione potrebbe essere la strategia dominante.